Grazie, assessore Bianco. Parola a Luigi Marconi.
Ecco, grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti a questa sala così gremita, interesse. Ringrazio Comune di Prato, il sindaco, l'assessore che ci ospitano. Ringrazio l'organizzatore, dottor Migliorini, che ha organizzato questo interessante evento. Il mio titolo era, però devo rispondere anche, la riorganizzazione del sistema sanitario toscano. Però sono state anche poste così alcune questioni specifiche, per le quali forse prima di entrare in questo tema più ampio vorrei dare alcune risposte. Come dire, sono state dette alcune cose. La prima viene questa cosa che è in parte vera, in parte ma anche contestualizzata e ridimensionata. Dice, noi per Prato abbiamo una quota sanitaria bassa, quindi siamo assistiti di meno. Questo è l'automatismo che viene. Uno non vuol dire che avere una quota sanitaria più bassa, una quota capitaria, intendo, per chi non è un addetto ai lavori. Ogni cittadino residente della Repubblica Italiana è residente in un'ASL e quindi questa ASL viene finanziata per assisterlo. E finanziata per assisterlo vengono dati circa, a livello nazionale, circa 1.700 rotti euro a testa, a persona per un anno. Questo funziona così il sistema sanitario nazionale. Prende le tasse dai cittadini, fa un ponte di 110 miliardi di euro, così quanto è il Fondo Sanitario Nazionale, poi a tutti i cittadini italiani assegna una quota che si chiama quota capitaria, che è circa di 1.600-1.700 euro, perché no, poi non è così complicato, a testa, e poi va, questo va a tutti i cittadini. Questo serve a mantenere a tutte le ASL, quindi ogni ASL per ogni cittadino, perché funziona così il sistema, col principio delle assicurazioni. Perché si presume che si ricevano questi soldi per una grande massa di popolazione, tanta grazie al cielo di questa popolazione non ha bisogno di cure, quindi non usa questi soldi, diciamo, almeno nella parte della sua vita che è sana. E tutto questo funziona, tutti questi soldi servono a mantenere il sistema, questo si chiama quota capitale. In effetti la cosa non è così semplice, perché questi soldi vengono dati poi in base alla popolazione, la popolazione è pesata per età, pesata per patologia. Ci sono le isole prendono un po' di più, le montagne prendono un po' di più delle città, ecco, c'è tutto un calcolo complicatissimo che si traduce poi in un numero che viene dato alla. Quindi se una zona ha, come dire, una quota capitale più bassa o più alta, non necessariamente vuol dire che è, come dire, la gente non viene curata, perché se in un posto c'è più prevalenza, andiamo sulla massa del 500.000, dei 300.000 abitanti, di gente più giovane rispetto all'altra provincia dove c'è le persone più anziane sono di più, chiaramente questo numero tiene conto di questo. Quindi non è così automatico leggere il numero e dire c'è meno assistenza. Questo lo vorrei dire perché siccome questa cosa è un po' tutte le volte che ho fatto se ne discute volevo chiarirla, non è un numero da interpretare così in maniera semplice. Tiene conto di tante questioni che vanno a formulare questa cosa. E questo su questo si basa il finanziamento iniziale alle aziende sanitarie per l'anno in corso. Però poi ci sono vari interventi nell'anno, che sono il finanziamento di alcuni progetti speciali o dedicati. Poi c'è il fatto che spesso durante l'anno alcune ASL vengono dall'assessore, noi ci vediamo per vedere l'andamento economico tutti i mesi, e direi ora, data la situazione economica, ogni 15 giorni, o quasi ogni settimana ci vediamo con i direttori per fare continuamente la revisione di bilancio, parliamo di bilanci di centinaia di milioni per ogni ASL, e durante l'andamento dell'anno viene visto anche il finanziamento, ce la faccio, non ce la faccio, ho un problema, cioè è una gestione continua sul tema, dove c'è una... Quindi quello che conta alla fine non è tanto quota capitale, ma quanto durante un fondo in tutto l'anno un'azienda sanitaria viene supportata, in questo caso dalla regione, supportata con finanziamenti. Detto questo, quindi non è un numero secco da interpretare, è una cosa molto complessa, e il fatto che una città sia con un'altra, sia un po' più bassa di un'altra, non necessariamente implica che lì sicuramente, dipende anche da questa questione, quante persone anziane ci sono, tutta la cosa complessa. Detto questo, perché una città dove ci sono molta gente più giovane rispetto all'altra, la quota media può essere più bassa, ma c'è tanta gente che non usa il servizio sanitario, quindi il resto va a favore delle persone. Cioè è una cosa di, puoi dire, anche da un punto di vista statistica molto complesso. Però c'è un punto che è interessante. Comunque, anche in questa situazione, Prato storicamente è avuto un, come dire, è stata un po', era meno questa cosa capitale era meno allineata di altre a questa cosa. Io mi presi l'impegno qui a Firenze, cioè quando parlavo con le persone di Prato, sia qui che a Firenze, di tendere a un riequilibrio. Un riequilibrio si possono fare in 6 mesi, perché vuol dire andare a interrompere anche situazioni in altre città, ma si possono fare con un po' di calma. Però io mi sono fatto, mentre il nostro assessore parlava, mi sono fatto mandare dai miei uffici un po' di numeri, perché ce l'avevo in mente ma volevo essere preciso. Dal 2012 al 2015, quindi negli anni del mio assessorato, questo riequilibrio, se facciamo 100 il valore teorico, che allineerebbe Prato totalmente al resto della Toscana, siamo partiti che avevamo una quota di 94, quindi era un po' sotto, nel 2012, e il 94 è stato portato a 98 nel 2013 e siamo a 100,03 nel 2015. Quindi noi stiamo con calma, ma costantemente effettuando un riequilibrio. Questo lo dico così perché mi rendo conto poi in un convegno bisognerebbe dedicare poi 2 ore a spiegare il carattere della quota capitale, eccetera. Comunque quello che posso dire è che io mi sono preso un impegno, qui e anche in qualche altra città dove c'era questo fenomeno, a un riequilibrio che se non è stato immediato, non è immediato, comunque è costante e c'è un segnale. Questo è la cosa che vorrei dire fondamentale, però quello che ci diceva l'assessore parte da una questione che era significativa. E come anche quando parliamo ora della questione delle quote sociali, eccetera, e nell'assessorato retto dal vicepresidente Saccardi, però qualcosa posso dire, nel senso che c'è sempre stata una grossa attenzione a questa situazione, perché è vero che si vive in un momento di grande difficoltà, però vorrei dire una cosa, se no ci si dimentica un po' tutto. Quando il governo nel 2011-12 tagliò sostanzialmente il fondo sociale, che era parte della non sufficienza finanziata da 2 ministeri, il Ministero del Welfare e il Ministero della Salute. Dice, perché non è finanziata da uno solo? Non lo so, però è così, non direbbe, però confluiscono fondo sanitario e fondo sociale. Per cui quando l'assessore, poi l'assessorato nostro, allora perché era tutt'uno, ora perché è anche diviso, ma sostanzialmente poi il conto dei soldi è quello, quando tiene conto delle risorse da mettere nella non sufficienza, nel RSA, tutto questo, sa di avere due rivoli o due fiumi che alimentano questo fondo. Allora, quello sanitario è più grande, quello sociale è più basso, ma comunque ci sono, c'erano nel fondo sociale. Il fondo sociale nel 2011 è stato praticamente azzerato. Se aveva un valore 100 è stato portato a un valore 10, cioè non è stato battuto del 90%, non del 10%, è stato sostanzialmente azzerato. Ora ovviamente è stato un po' rincorpato, ma insomma di fatto non ci sono più questi soldi. La sanità in Toscana ha supplito a questa carenza. Cioè noi come sanità si è trovato questi decine di milioni di euro da mettere sul fondo di sufficienza, che prima ci dimentiamo un altro. Quindi quando si dice le quote eccetera, stiamo facendo uno sforzo enorme, per cui quando dirò dobbiamo avere una gestione complessiva in Italia, che è vero che a volte ci sono problemi eccetera, ma come al solito purtroppo non ci regala la roba nessuno, bisogna trovare il modo di mettere tutto insieme. Noi, lo dico in questa sede anche con orgoglio, la scelta della Regione Toscana di non fare riduzioni su tutto il fondo sociale, quindi anche con l'autosufficienza eccetera, in mancanza di soldi che sono mancati, è stato dato in carico alla sanità, e io diventavo assessore giusto quei giorni per trovarli. Per cui tutte le manovre che abbiamo fatto sulla sanità servono anche, per un pezzetto, a trovare 60-70 milioni da mettere su quel fondo che dal governo ci sono anche. Quindi forse non per fare di più, ma per mantenere il livello. Quindi è stato un lavoro, voglio dire, enorme, enorme, complesso. Ecco, questo per dare un po' la quadro anche delle situazioni in cui, ecco, vorrei dare... Abbiamo passato anni in cui il problema principale era quello di mantenere almeno quello che avevamo, e l'abbiamo fatto. Ecco, questa è una cosa che pure va detta. Questa era un po' la questione sulla riforma, sulla questione sanitaria, sulla questione delle quote. L'ospedale e il territorio, l'ospedale è insufficiente. Questo ospedale ha avuto un paio di questioni. Uno, vabbè, come tutte le questioni nuove, come tutte le fabbriche nuove, come tutti gli impianti nuovi, come tutte le case nuove, cito sempre che se qualcuno di voi ha avuto nella sua vita andato a vivere in una casa nuova, tutta nuova, che pure è la prima persona che ci andava a vivere, dopo è stata costruita, si ricorderà, a me è capitato, il rubinetto che goccia, la porta che non si chiude, un interruttore si accende un'altra luce, il pavimento a un certo punto c'è una bolla, perché è la cosa di casa. Poi dopo un po', dopo 3 mesi, e poi per 30 anni, poi comincia a invecchiare e ricomincia a rompersi la luce, la porta. Questo avviene, se uno fa uno stabilimento, che siamo un terra di industria, se uno mette su uno stabilimento nuovo, una tessitura, una fabbrica d'automobili, e la prima settimana non si produce niente, cioè ha bisogno di andare a regime. Questa è una cosa naturale che si è cercato al massimo la nostra direzione, generale, sanitaria, e amministrativa, la direzione dell'azienda, hanno cercato al massimo di ridurre, limitare, però ci sono state qui come a Pistoia, anche a Lucca, queste cose. Lucca ha avuto il vantaggio che, essendo arrivato un anno dopo degli altri due, ha avuto modo anche di imparare da alcune questioni che si erano, come sempre succede, no? Ad Aprilemo Carrara, da Massa e Carrara, avrà imparato da tutti e tre, quindi sarà ancora più i primi, ci hanno avuto questa questione. Però una volta detto questo, un ospedale veramente, dobbiamo dirlo, di altissimo livello, di altissimo standard, un ospedale fatto però, ecco, questo è il tema, per essere un ospedale di punta, quindi per lavorare molto con l'ospedale e avere tutta una serie di come dire, di strutture intorno. Quindi l'ospedale è una grossa esperienza, naturalmente viene vissuto come insufficiente, ci dice l'amico Biancalani. Va anche detto una cosa, mi diceva la direzione sanitaria, la direzione generale, che è un ospedale che sta tirando molto più di quanto tirava prima. Cioè l'utenza che va all'ospedale in certi settori aumenta anche del 15%, anche di più, il pronto soccorso è aumentato quasi del 20-25%, che vuol dire che attira. Perché c'era tantissima gente di Prato, tantissimi pratesi, quindi non cittadini, che negli anni avevano preso l'abitudine, ognuno può prendere tutte le abitudini, a recarsi probabilmente a Careggi o altrove. È un ospedale che sta attirando più gente, stanno aumentando proprio il numero delle persone che vanno a questo ospedale. E quindi questo naturalmente, come dire, crea una situazione di afflusso, però se la gente ci va forse sarà un motivo, no? Cioè, non è che, e questa è una cosa veramente molto, molto interessante. Anche tutta la parte, una delle eccellenze storiche importantissime di questo ospedale di questa città, e tutta la parte del centro oncologico, che è sicuramente importante, ha trovato nel nuovo ospedale una sede assolutamente degna, cioè come si parla di cure di punta, sia con le attrezzature che con i medicinali, che come fra il vecchio e il nuovo, cioè, c'è una vera differenza. E fra l'altro la parte oncologica, il centro oncologico che è dentro l'ospedale, è anche più dotato di quella di prima, come letti, come... Quindi siamo in una fase, insomma, anche di espansiva. Dobbiamo lavorare di più, e questo mi ha preso l'impegno con la direzione, ma la direzione naturalmente ci sta lavorando, alla struttura, le strutture chiamiamole intermedie, come vengono dette. C'è una grossa attività con la casa di cura, che ormai storicamente è un partner, nostro ospedale, anche qui, ma insomma, sul lavoro che fanno, le cure intermedie, le clinne si sono aperte a Prato, ricordo, ora forse c'è da prenderne ancora. Io mi ero preso l'impegno in quest'aula e lo confermo, anche se è passato un po' di tempo e poi vi dirò perché, sul progetto speciale per Prato, sulla parte sanitaria, poi c'è quell'altro progetto speciale per Prato, molto importantissimo, che sta dando grossi risultati, è quello sul controllo delle aziende, delle industrie, della qualità del lavoro, della sicurezza sul lavoro. Ci sono 70 persone che sono state assunte solo per quello, quindi è una cosa di grosso impatto anche sulla salute, anche se più indirettamente. Però anche l'altro progetto per Prato, quello sulle cure intermedie del territorio, diamo la via, posso dirlo qui, ho fatto giusto una riunione con l'azienda, con la direzione dell'azienda una settimana fa, qualche giorno fa, dove da un lato dobbiamo affrontare, e dirò perché anche per la riforma, una grossa questione di riduzione di risorse. Però abbiamo l'idea di come affrontarla, però ho dato indicazione sia alla direzione che poi alla contabilità regionale, diciamola così, di tenere fuori questo progetto, di gestirlo a parte per evitare che entri in un'operazione di riduzione di budget e allora si penalizza quello che invece, o c'è il rischio che si penalizzi quello che volevamo potenziare. Quindi quello c'è, cioè, un'indicazione, riconfermo uno stanziamento di circa 3 milioni, se ricordo, che verrà gestito proprio fuori, insomma, come un capitolo a parte nell'insieme del budget. E questo è un'altra cosa. Dovevamo averlo già fatto, ma c'è un punto, signori, che qui ci cambia ogni 6 mesi il mondo fra le mani. E questo ci porta al discorso della riforma. Quanto tempo vorrei essere molto. E questo ci porta al discorso della riforma, ora dirò alcune cose in generale e poi entrerò nel dettaglio di alcune domande che mi sono state fatte. La riforma. Stiamo vivendo dei periodi molto, molto, diciamo, particolari per il nostro paese, ma stiamo vivendo non ora, da ormai qualche anno. Noi, se vi ricordate, si iniziò a parlare di queste cose, sono venuto un paio di volte qui anche in questa sala a raccontare le riforme che stavamo facendo. Ci siamo trovati a fine del 2011 con una serie, ricorderete, di manovre finanziarie sul livello nazionale veramente dirompenti, molto dure. Era presidente del Consiglio il senatore Monti. Cose come legge spending review, legge salva Italia, poi dei decreti un po', come dire, anonimi e poco noti al pubblico, legge 118, legge 141, sono tutte cose, ognuna di queste, aumento dell'IVA, legge di stabilità di quell'anno, ognuna di queste dava un po' una grossa, veniva una fetta significativa delle risorse per la sanità, questo è stato, oppure ne aumentava in qualche modo i costi fiscali, i costi contabili, per cui alla fine ci siamo trovati a dover affrontare una riduzione del 3% anno su anno del nostro finanziamento. Che vuol dire in 3 anni passare gli anni 2012, 13 e 14 con 600-700 milioni in meno di quelli che pensavamo di avere all'inizio. Tanta roba, perché abituati a un fondo che era sempre cresciuto negli ultimi 20 anni, a volte qualche anno anche del 5%, cioè per 20 anni è cresciuto, all'improvviso ha smesso di crescere e poi è sceso, con i costi della medicina che crescono in maniera esponenziale. Apro una parentesi, c'è una piccola polemica sui giornali, ma grazie al cielo non riguarda noi, c'è questa questione dei farmaci per l'epatite C. Allora, c'è un farmaco che, grazie al cielo, nel 90%, 99% dei casi di chi lo prende, se c'è l'epatite C gli sparisce. Come sapete, l'epatite C è una malattia che quando viene non va mai via, ci si può vivere senza averla per tutta la vita, si può vivere cause gravissime che portano a un trapianto, addirittura alla morte. L'epatite C. C'è in Italia quasi 600-700 mila malati di epatite C e finalmente è arrivato un farmaco come la cura. C'è un farmaco che prendendolo va via l'epatite C, a quasi tutti quelli che la prendono, quindi è viva. C'è un solo problema, che costa 60-70 mila euro, 80 mila euro al trattamento, cioè a persona, diciamo. E quindi sono, voglio dire, si parla di, per eradicare l'epatite C in Italia, dovrebbe dire l'intero costo di tutte le forze armate italiane, la marina, l'esercito, per qualche anno. Cioè, è una cosa incredibile. Però, infatti, in molte regioni questo farmaco è disponibile da... Dal 1° di gennaio molte regioni stanno rallentando, eccetera. Io invece farò una conferenza stampa quando ho finito qui per dire che noi non solo dal 20 di dicembre chiunque ne ha bisogno lo può prendere, se il medico glielo segna, insomma ci sono 10 centri in tutta la Toscana dove si può prendere questo farmaco, chiunque va lì se lo prende. In molte regioni fanno fatica a darlo, perché costa un botto di soldi. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, noi come Regione Toscana, non solo la Regione ma quella che l'ha fatto di più, già da luglio dell'anno scorso avevamo iniziato, come si dice, l'uso compassionevole, cioè nei casi molto molto gravi abbiamo fatto un accordo con la ditta per avere, e si è cominciato a darlo. Quindi noi 400 casi li abbiamo trattati già prima che partisse l'uso ufficiale, fate uso a questo termine. E ora dal 20 di dicembre, insomma, si è fatto un decreto e è disponibile. Però c'è un punto, quest'anno la previsione mia è di curarne tra 1.700 e 2.000 persone, quindi ho messo da parte, ho dovuto trovare nei nostri bilanci, oltre a tutti i problemi, altri 40 milioni o 50 da mettere da parte, perché poi che fai, non glielo dai? No, provano a trovarli, perché le medicine non ce le regalano. Ecco, questo è il quadro in cui ci muoviamo. Allora, arrivato da Roma tutti questi tagli, allora noi ci si mette, io divento assessore e testa bassa ci mettiamo a sistemare un po', a affrontare questa situazione. Questo ci ha portato a tante ristrutturazioni, tante riorganizzazioni. Se ci sono delle persone che lavorano con noi, qui quella che si chiamava la delibera 1235, che di fatto è un mezzo piano sanitario, è lì che incide molto, se ne parlava tanto, è piaciuta, non è piaciuta, però siamo entrati nel mezzo di tante cose. E devo dire, con grande soddisfazione, anche orgoglio direi, che se la dovessimo chiudere qui, dice come è andata a fine del 2014, questa situazione è andata oggettivamente molto bene, nel senso, avevamo noi nello sfondo, proprio per le questioni che vi dicevo, la possibilità di una sorta di commissariamento. Ci furono delle sedute anche di una certa tensione, dove il governatore Rossi disse al Consiglio regionale: o mettiamo mano alle cose, o se no, dice, fra un po' ci mandano da Roma e ci pensa lui. Ammettete che esiste questa procedura, si chiama procedura di commissariamento. Molte regioni d'Italia hanno questa procedura, a un certo punto non riuscivano a tenere a posto i conti della sanità, gli hanno mandato da Roma uno che ci pensa lui. Una brutta cosa, ecco. E noi dovevamo evitare questo. Bene, in 2 anni e mezzo, 3, uno, abbiamo evitato questo. I nostri conti sono in perfetta salute, non ci manca niente, però alla fine abbiamo bilanci ampi, ecco, ampi bilanci, dove, ampi pareggi, scusate, dove i nostri soldi sono. Però siamo passati in pochi mesi, diciamo, da uno spettro di commissariamento a ritornare in assoluto pareggio di bilancio, tranquillo, senza patemie, e questo è già un primo risultato. Ne abbiamo ottenuto un altro ancora più grande, perché nel frattempo ci sono delle statistiche che vengono fatte ufficiali, vengono fatte dal Ministero, che sono importantissime, che misurano lo stato di salute della sanità, cioè vedono come vanno le cose, come vanno Calabria, Lazio, Lombardia, in Friuli, in Toscana, eccetera. E escono tante statistiche, ma ufficiali, collate al Ministero e non fatte da noi. Bene, in tutte queste classifiche, che ci si creda o no, in questi 3 anni siamo balzati al primo posto in tutte queste classifiche. Non c'è classifica delle ultime uscite in cui la Toscana, che era sempre stata posti alti, terzo, quarto, secondo, quinto posto, siamo andati al primo posto in tutto. Per esempio, ma queste sono cose di una grande importanza. Noi siamo da due anni, siamo la regione in Italia dove un cittadino che si curi da noi alla più alta percentuale